Il tema di questa sera è l'uomo come specchio del cosmo, lo sviluppo dei corpi fisico, eterico e astrale e il discorso sulle tre facoltà. C'è, giusto per ricollegarci un po' a quello che abbiamo detto l'altra volta, c'è un detto di Hegel che dice: il noto, proprio perché noto, non è conosciuto. Quando uno più una cosa la vede sempre, meno la capisce. È una piccola frase presa dalla fenomenologia dello spirito. Il noto, proprio perché noto, non è conosciuto. Allora sforziamoci in questa sera di vedere per la prima volta come è fatto il nostro corpo, come se non l'avessimo mai visto, di vedere l'architettura del corpo e di distinguerne le parti e le funzioni. Noi come esseri umani abbiamo nella parte superiore del corpo un polo neurosensoriale. È una specie di centrale elettrica dell'essere umano. A forma sferica, è un cerchio, le ossa sono immobili, tranne la mascella. Nella testa si muove solo la mascella, le altre ossa sono ferme. Le ossa della testa sono esterne, all'interno c'è una parte molle. In questa zona noi siamo consapevoli di essere, di pensare, siamo consapevoli della nostra identità. Sotto la testa c'è la cosiddetta zona mediana. Cosa c'è di differenza, apparentemente, uno sguardo spregiudicato, tra la zona mediana e la testa? Qui ci sono le ossa, ma non sono immobili, non sono rigide, sono elastiche. Le ossa delle costole sono elastiche. La struttura del torace è un po' sferica come la testa, però è divisa, è frammentata in costole. In questa zona noi non sentiamo i pensieri, sentiamo i sentimenti, il coraggio, la paura, il rancore, il pentimento, la compassione, l'amore. Noi li sentiamo tutto nella zona mediana, che è la zona dei ritmi. È la zona in cui fisicamente si esprimono il ritmo cardiaco e il ritmo respiratorio. Poi abbiamo una terza zona, la zona dell'addome, la zona delle membra, che si chiama il polo metabolico o del movimento, in cui al contrario della testa le parti molli sono fuori e le ossa sono dentro. Se noi immaginiamo la coscia, l'osso è dentro e il muscolo è fuori. Nel cervello è tutto il contrario, l'osso è fuori e la parte molle del cervello è dentro. Poi c'è da dire che le ossa dei nostri arti sono mobili. Noi possiamo piegare il ginocchio, possiamo piegare il piede, possiamo muovere le dita del piede. Anzi, addirittura, mentre noi nella testa abbiamo una sfera, la struttura delle ossa è una struttura raggiata. Il femore è un osso, la parte bassa della gamba sotto il ginocchio c'ha due ossa, tibia e perone, e poi c'è il piede, che addirittura finisce con cinque dita. È una struttura raggiata. In questa zona del metabolismo delle membra, noi sperimentiamo un terzo modo di essere. Abbiamo una terza percezione, sperimentiamo la nostra operosità, o la nostra non operosità, la nostra calma. Quindi abbiamo due forze che non sono sentimenti, perché nessuno può dire di, come diceva Scaligero una volta, dice gli è venuto un raffreddore a una gamba, per dirci appunto che le membra invece non hanno queste cose. E noi sperimentiamo l'operosità e la calma, sperimentiamo il nostro volere. L'immobilità dunque connota gli organi del pensare, la testa, l'elasticità, quelli del sentire, il tronco, la mobilità, gli organi del volere. Guardate come siamo scanditi e ben differenziati in varie zone, ma c'è ancora un'altra cosa da dire. Nella zona dell'addome noi sperimentiamo il calore. Il nostro addome è una specie di fucina, una specie di forno, noi sperimentiamo il calore. Quando non sperimentiamo il calore è perché stiamo male. Se uno ha la febbre, spesso ha la pancia fredda. Nella testa noi sperimentiamo il freddo, non sperimentiamo mai il caldo è patologico. Quando abbiamo la febbre sperimentiamo il caldo in testa, o nell'ipertensione sperimentiamo il caldo in testa. Ci deve essere una malattia per cui il polo superiore neurosensoriale non sia più freddo, ma sia caldo. Ci deve essere una malattia in cui noi, nella parte inferiore, nel polo metabolico delle membra, sperimentiamo il caldo. Noi sperimentiamo il caldo nelle gambe quando c'è un reumatismo, quando c'è un'infiammazione vascolare, una flebite, quando cioè sperimentiamo il freddo negli arti, quando è patologico, solitamente nell'addome sperimentiamo il caldo perché è un forno. Nelle membra solitamente sperimentiamo lo stato di condizione normale, quando è troppo caldo, eccessivamente caldo, c'è un'infiammazione. La tripartizione ritorna anche nelle singole parti del corpo. Per esempio, nella testa il cranio ha forma sferica immobile, però il naso è elastico. La mascella è mobile. Se noi prendiamo il piede, anche nel piede c'è una parte cefalica che è il calcagno, che è il tallone. Il tallone è tondo, come se fosse una piccola testa. Le dita del piede sono raggiate e quindi anche nel piede stesso c'è una parte cefalica che è il tallone e c'è una parte completamente metabolica, volitiva, che sono le dita del piede. Questo discorso della tripartizione dell'essere umano, quindi va in grande, polo superiore, polo mediano, parte mediana e polo inferiore, ma va anche nel piccolo. Nel piccolo noi troviamo ciò che è nel grande. Vedremo che poi Steiner dice che l'uomo è un microcosmo rispetto a un macrocosmo e tutto è strutturato allo stesso modo. Osserviamo adesso da vicino le funzioni di queste tre parti. Noi nella testa sperimentiamo il pensare. L'altra volta abbiamo parlato molto del pensare, quindi non ritornerò più su questo argomento. Però ci basti dire che la testa ci serve come strumento della coscienza, della sensibilità. Nella testa noi sappiamo di essere svegli. Lo stato di veglia noi lo sperimentiamo perché abbiamo gli occhi aperti, guardiamo, osserviamo e annotiamo dentro di nella nostra attività mnemonica. Siamo svegli. Nel sentire invece, nella zona mediana, che cosa siamo? Siamo parzialmente svegli, perché l'essere umano è fatto in modo che non è completamente padrone dei suoi sentimenti. Li dominiamo e non li dominiamo. Certe volte ne siamo dominati, certe volte li possiamo controllare. Non siamo sempre consapevoli delle nostre emozioni, certe volte anzi non ce le spieghiamo le emozioni. Siamo trascinati dall'emozione. Quindi, di fronte alle emozioni, l'essere umano è come in una condizione di sogno. Li vede, li prova, ma non se li spiega completamente, né le sa dominare completamente. Nel volere, come stiamo? Come siamo messi? Non siamo né nella veglia né nel sogno, ma siamo nel sonno profondo, perché noi non sappiamo niente di ciò che avviene nel nostro volere. Noi quando digeriamo non dobbiamo sapere niente della nostra digestione, perché se una persona si mette lì coscientemente, voglio digerire, è la volta buona che la digestione si blocca. Perché nel volere noi dobbiamo essere autonomi. Tant'è vero che siamo stati strutturati in modo che anche lo stesso sistema nervoso, come dire, il sistema nervoso che regola la digestione, non è lo stesso sistema nervoso che è nella testa, per carità, è lo stesso, però lì c'è un sistema nervoso centrale e invece la parte del volere e dell'addome è coordinata da questo sistema nervoso autonomo, che è il sistema nervoso vago, che non risponde direttamente a quello di sopra, è come se avesse una sua centralina particolare. Nel volere non siamo. Nel sentire dicevamo che siamo parzialmente padroni, parzialmente consapevoli. Nel volere noi invece non siamo per niente padroni, perché possediamo degli impulsi, dei bisogni che sono, come dire, immediati. Noi non possiamo frenare la fame, la sete, il sonno, sono i bisogni fondamentali dell'essere umano che non sono dominabili, sono purtroppo immediati. Li subiamo e quindi siamo nella condizione di sonno profondo. Dice Steiner, nelle prime pagine della Filosofia della Libertà, che l'uomo non è libero nel pensare. E difatti non siamo liberi nel pensare, quando dobbiamo mangiare dobbiamo mangiare. Non siamo neanche liberi nel sentire, noi siamo potenzialmente liberi solo nel pensare. Non siamo completamente liberi nel pensare perché possediamo un karma, come vedremo la prossima volta, un bagaglio che ci condiziona, però siamo potenzialmente liberi, nel senso che noi possiamo come dire, riconoscere le esigenze del nostro karma, capire la nostra vita, il nostro destino. Quindi siamo potenzialmente liberi nel pensare. Questo discorso della tripartizione dell'essere umano, o della tricotomia, Massimo Scaligi usava spesso questa parola tricotomia, non è una scoperta dell'antroposofia. E qui ritorniamo al nostro discorso che vuole andare a scandagliare le radici dell'antroposofia. Non è una scoperta dell'antroposofia. Fa parte del sapere segreto che si è trasmesso per millenni e che va da Oriente a Occidente. Fa parte della saggezza universale, come dicevamo l'altra volta. Esiste per esempio in India. In India l'essere umano è concepito come tripartito, come formato da un polo luminoso, sattva, che è la mente umana, come un polo, come una parte emotiva, che è rajas, la zona delle passioni, e come una parte invece istintuale e tenebrosa, materiale, grezza, che è tamas. E questo lo trovate detto in tutta la Bhagavad Gita. Per la Grecia, chi ha studiato un po' la filosofia greca, la cultura greca, saprà senz'altro che i greci parlavano di un soma psiche nous, pensiero, zona delle emozioni, la psiche, e soma, il corpo. E questo Platone fa da padrone lì. Però Steiner, bisogna dire, che non attinge direttamente a queste fonti greche, orientali, lui ci arriva a suo modo, li riscopre con i suoi mezzi. E qui ritorniamo al discorso che la scienza dello spirito è appunto una scienza dello spirito, non è una tradizione, è una riscoperta. La natura, il libro della natura è aperto per tutti, ognuno ci può vedere ciò che vuole. Steiner non si è riferito, non si è basato sui libri scritti dagli uomini, si è basato sul libro scritto dal mondo divino spirituale, sulla natura, l'ha osservata la natura. Chiaro che poi anche lui ha avuto i suoi maestri, palesi o segreti, che lo hanno avviato sulla via della conoscenza scientifico-spirituale, però non ha ereditato queste informazioni dall'antichità, le ha riscoperte con la sua mente, e ne ha trovate le giustificazioni. Per la prima volta Steiner spiegò la tripartizione dell'essere umano 80 anni fa, in un libro che si chiama Gli enigmi dell'anima. Abbiamo tracciato con uno sguardo un po' goetiano, con uno sguardo morfologico, si chiama così la scienza di Goethe, morfologia, la struttura verticale dell'uomo. Abbiamo visto che sopra c'è un pensare, la testa, nel mezzo c'è una parte mediana e sotto c'è una parte produttiva, una parte, non a caso c'è anche l'attività riproduttiva nella zona metabolica. È come se fosse un albero. Poi abbiamo la parte, diciamo, minerale in alto, immobile, fredda, in alto, come se fosse un albero che ha le radici in alto. Ci abbiamo una parte produttiva, calorica, in basso, dove la pianta emette i suoi frutti, le sue foglie, la pianta le emette in alto e l'uomo invece è riproduttivo in basso. Come se fosse un albero, però siamo capovolti rispetto all'albero normale. Siamo il contrario dell'albero, dove l'albero emette i frutti in alto, l'uomo invece li emette i frutti nella parte inferiore del corpo. Peccato che siamo capovolti. Eppure la saggezza primordiale, la saggezza divina, ci ha voluto così, capovolti. Questa immagine dell'albero capovolto è presente nelle grandi tradizioni esoteriche del passato, dove ricompare nella tradizione indiana, nella Bhagavad Gita, nell'Upanishad, nella tradizione cabalista, l'immagine dell'albero capovolto. Questa immagine dell'albero capovolto è l'archetipo dell'uomo, è il prototipo dell'uomo. è, come dire, il simbolo originale dell'uomo. Nei Veda, che sono le scritture indiane che risalgono a 1500-1800 anni prima di Cristo, si dice, si parla di un dio Varuna. Dio Varuna è quello che corrisponde al nostro greco, al dio greco Urano. Varuna ha una rete e butta la rete sul mondo. Cos'è questa rete? È la rete che annoda pezzo a pezzo tra le cose visibili e quelle invisibili. È la rete dei nessi cosmici. Steiner usa questa parola, i nessi cosmici, ciò che collega mondo umano con mondo divino, microcosmo con macrocosmo. Ecco, Varuna è il dio che getta questa rete, una rete invisibile, per cui ci sono delle nette corrispondenze fra un fenomeno fisico e un fenomeno non fisico. Varuna appunto dice che c'è un albero nella regione dell'infinito, le sue radici sono in alto, dicono i Veda, e i suoi rami crescono in basso, possano essi sprofondare e nascondersi dentro di noi. Ancora nelle Upanishad si pronuncia il nome di questo albero che si chiama Ashvatta in sanscrito, e si dice questo eterno Ashvatta in alto leva le radici e in basso volge i rami, esso è lo splendore, esso è il divino. Guardate gli indiani con quanto afflato mistico venerano questa grande immagine dell'albero cosmico che è il prototipo dell'uomo. Non erano soltanto gli indiani ad aver intuito l'importanza di questo simbolo, di questo schema basilare, di questo schema fondamentale dell'uomo. Anche Platone ce n'è arrivato. Del resto Platone veniva dai misteri orfico-pitagorici, ed era stato abituato a pensare sui simboli, che lui certe volte riporta nei dialoghi sotto forma di miti, i famosi miti di Platone, il mito della caverna. Ebbene, Platone nel Timeo, che è il libro in cui parla un pitagorico, il protagonista di questo libro è un pitagorico. Siamo piante, dice Platone, non terrestri ma celesti, e questo che diciamo è giustissimo. Infatti, tenendo sospesa con la testa la nostra radice, proprio là dove l'anima ha tratto la sua origine, la divinità erige tutto quanto il nostro corpo. Quindi noi siamo presi per la radice, per la testa, che è la radice, e poi il divino crea tutto dentro di noi. Cosa faceva anticamente lo sciamano o lo yogin? Risaliva lungo quest'albero. Quest'albero è capovolto. Si arrampicava per i rami, si arrampicava lungo il fusto e saliva alle radici e lì entrava in contatto con il divino. Partiva dalla molteplicità dei frutti e delle foglie per andare all'unicità dell'assoluto. Il cammino dello yogin, come anche dello sciamano, è quello di partire dal tanto, dal troppo, per arrivare all'uno. L'uno era la meta. Ora facciamo uno sforzo. Abbiamo visto quest'albero capovolto, che ha le radici in alto e la chioma in basso. Ce l'abbiamo qui davanti a noi. Diamogli una spinta, certo non lo possiamo tirare a noi perché a noi ci viene addosso, diamogli una spinta e buttiamola a terra. Buttandola a terra, accanto a noi c'è la chioma e laggiù ci sono le radici. E questo è quello che avviene quando l'uomo nasce. Quando l'uomo nasce su questa terra è come se l'albero cosmico, questo prototipo, fosse entrato dentro di lui. La parte più vicina, quella più a contatto con noi quando nasciamo, è la parte fruttifera dell'albero, il volere. Poi dopo c'è la parte centrale, diciamo, del fusto, e poi ci sono più in là le radici. Ecco, quando noi nasciamo si sviluppa in noi questa parte minerale, questa parte concreta, fruttifera, metabolica dell'albero, la più ricca di tutte, il corpo fisico. Quello che nell'essere umano si sviluppa nei primi anni è soprattutto il corpo fisico. L'attività volitiva, l'attività più corporea, quella della crescita. Il corpo fisico impegna il primo settennio di vita. E noi, sviluppando il corpo fisico, non facciamo altro che sviluppare in noi la parte minerale del nostro corpo. Cresce il bambino, gli crescono le ossa, gli cresce l'apparato muscolare. E il bambino si sviluppa come tutto un organo di senso e di percezione. si dice che il bambino è tutta bocca, che assaggia tutto, appunto perché il bambino è tutto questo organo di percezione, ed è così fino alla prima dentizione, cioè attorno ai 7 anni. L'elemento che nel primo settennio si sviluppa è l'elemento terra, la concretezza dell'essere. Se noi guardiamo un bambino, il bambino è tutta una sfera, la testa è la parte predominante del bambino, ecco, la terra è sferica per l'appunto, e il bambino non riesce a fare questo movimento, a toccarsi l'altro orecchio, perché la sua testa è troppo grossa, le sue braccia non sono ancora sviluppate e non può arrivare a toccarsi l'altro orecchio. Quando arriva a toccare l'altro orecchio, vuol dire che il primo settennio si sta concludendo e allora può andare a scuola. Fin quando è impegnato nella crescita dei suoi organi, del suo sistema osseo e muscolare, non può impegnarsi sul piano intellettuale, sarebbe frenato nella crescita. Oggi si tende da un po' di tempo a far andare i bambini troppo presto a scuola, anche il sottoscritto ci è andato troppo presto a scuola, certo non mi sono iscritto io. Non è un grande vantaggio, perché spesso c'è il rischio che se poi non è compensata questa precocità intellettuale o intellettiva, c'è il rischio che il bambino diventi un essere troppo razionale e che non si sviluppi adeguatamente il corpo eterico che appunto si sviluppa nel settennio successivo. Quindi dice la pedagogia steineriana che non bisogna anticipare i tempi. Ogni giorno ha il suo affanno, dice un libro della Bibbia e l'Ecclesiaste, ed è giusto che sia così. Quindi nel primo settennio, fino alla prima dentizione, quando i denti vengono cambiati, l'essere umano sviluppa la parte minerale e si identifica con la terra, l'elemento che gli corrisponde è la terra. Nel secondo settennio, che comincia appunto con la seconda dentizione, noi sviluppiamo in noi delle altre forze, non più il sistema osseo-muscolare, noi cominciamo a sviluppare il sistema ghiandolare. Il sistema ghiandolare è quello che ci dà la spinta della crescita. Molti sapranno che ciò che ci fa crescere è l'asse ipofisi-tiroide sul rene. Sono il nanismo e il gigantismo vengono come patologie dall'eccessiva attività o dalla ridotta attività di questo asse ghiandolare. In questa fase, secondo settennio, il bambino vive in una condizione di metamorfosi continua. Si dice cresce, sta crescendo, tutti lo notiamo che un bambino tra i 7 e i 14 anni si sviluppa, cresce, e è una specie di coacervo di forze formatrici. In questo periodo, nel secondo settennio, il bambino, sviluppando queste forze ghiandolari, è come se fosse a contatto con l'elemento dell'acqua, la vita, e appunto le forze eteriche sono le forze della vita. Questo secondo settennio termina con la pubertà. Gli ormoni, l'attività ghiandolare degli organi genitali fa apparire nell'adolescente i caratteri sessuali primari e secondari e si sviluppa l'essere umano secondo il sesso. Questo apre la porta a un terzo sviluppo, una terza metamorfosi del bambino, che comincia da allora, dopo l'inizio della pubertà, lo sviluppo del corpo astrale. È il corpo che noi condividiamo con gli animali. Mentre il corpo eterico è tipico delle piante, il corpo fisico è tipico dei minerali, il corpo astrale è tipico degli animali. Che differenza c'è tra un animale e una pianta? Che la pianta non cammina, a parte certi esemplari molto rari. L'animale cammina. L'animale è sensibile, è senziente, percepisce gli stimoli, risponde agli stimoli. La pianta, tranne certe piante rare, cosiddette piante carnivore e così via, non rispondono agli stimoli. Lo stimolo nella pianta è meccanico, nell'animale non è meccanico, è istintuale. Basta ricordare i famosi riflessi di Pavlov. Quello che si sviluppa dal quattordicesimo anno in poi, nel bambino e nell'adolescente, è il sistema nervoso. E fra i 14 e i 21 anni, appunto perché si sviluppa il sistema nervoso, l'adolescente vive nell'elemento aria. Quindi abbiamo detto primo settennio terra, secondo settennio acqua, terzo settennio aria. Ricordiamoci queste cose, perché poi quando parliamo dell'evoluzione cosmica ce le ritroviamo lì. A 21 anni termina lo sviluppo del corpo astrale. Quando ho cominciato a studiare antroposofia tanti anni fa, io pensavo che fosse stato Steiner ad aver avuto questa brillante intuizione dei settenni, perché nessuno, non l'avevo mai letto nella filosofia indiana, nessuno parla di settenni, in Oriente non mi era mai successo di aver sentito parlare di settenni. Poi ad un certo punto, tra le mie tante divagazioni filosofiche, mi sono trovato in un commento alla metafisica di Aristotele, un brano di un commentatore antico che si chiamava Alessandro di Afrodisia, che raccontando quello che pensavano i pitagorici dice una cosa molto interessante. Io ho detto, caspita, questo ha copiato Steiner. E dice Alessandro di Afrodisia, 2000 anni fa, i pitagorici chiamavano numero giusto il 7, perché a quanto sembra i fatti naturali compiono i loro determinati periodi di nascita e di crescita per settenni, come avviene per l'uomo, dice Alessandro di Afrodisia. Egli infatti può essere partorito a 7 mesi, può essere settimino, mette i denti dopo 7 anni. Cioè, no, lui dice, metti i denti dopo sette mesi metti i primi denti davanti. Entra nella pubertà intorno al secondo settennio, genera sul finire del terzo. Quindi i pitagorici erano arrivati a capire l'importanza dei settenni, altro che, non avevano fatto la pedagogia, avevano soltanto una scuola di misteri, però avevano intuito la chiave fondamentale del tutto. E inoltre, poiché il numero 7 ne genera alcuno dei numeri contenuti nel 10, cioè Non c'è dentro il 10 un numero che fa il doppio di 7, perché 7 più 7 fa 14, quindi siamo oltre il 10, mentre c'è il doppio di 3, 6, c'è il doppio di 2, c'è il doppio di 5, però nella scala del 10, che sono i numeri più importanti secondo i pitagorici, il 7 è unico, non ha un suo doppio. E poi dice, né alcuno di essi, né da alcuno di essi è generato. Sì, il 7 è un numero primo, non è né la somma del 3 più 3, né la somma del 4 più 4. È la somma di due numeri diversi, 4 più 3, ma questo non influisce. Per questo i pitagorici lo chiamavano Atena, cioè col nome della dea Minerva, perché la dea Minerva non aveva una madre ed era sempre vergine. Quindi il numero 7 dicevano che era la dea Minerva, la dea Atena, non a caso era la dea del pensiero. Ricordiamoci che Minerva, Atena, è la dea che protegge Ulisse. Tant'è che quando Ulisse parte, lui si rivolge ad Atena per dire di proteggere il suo trono, e quando ritorna a Itaca e incontra quel porcaio, adesso mi sfugge il nome, come? Beh sì, questo qua, Eumeo. Dentro di lui era entrata Atena, e lui Ulisse riconosce, dice, ma tu non sei Eumeo, tu sei Minerva, ti sei travestita, perché gli era comparsa. Quindi da ciò possiamo dedurre che questo discorso, questa intuizione dei settenni, dei settenari, fa parte della saggezza universale, è scritto nel libro della natura. Steiner lo ha letto lì, dove l'hanno letto anche i pitagorici. Questo insegnamento faceva parte degli insegnamenti segreti e quindi non venne divulgato nell'antichità, se non pochissime volte come in questo caso. E Steiner, che ad un certo punto l'ha rivelato al mondo, trasformandolo in un sapere razionale, concreto, sperimentabile, scientifico, mi suggerisce lui, che poi è diventata pedagogia. Come si sviluppa poi l'essere umano dopo i 21 anni? Si sviluppa in un modo un po' strano, perché noi abbiamo visto che adesso stiamo camminando avanti, 1, 7... 7, 14, 14, 21, siamo andati sempre avanti, è progressivo. E purtroppo dopo i 21 non è così apparentemente progressivo. È come se noi prendessimo il treno da Milano e volessimo andare a Napoli, partiamo da Milano, passiamo per Piacenza, per Bologna, che sono tutte e due stazioni di transito, per cui il treno attraversa queste due stazioni, e arriviamo a Firenze. E qui noi abbiamo fatto Milano-Piacenza corpo fisico, Piacenza-Bologna corpo eterico, Bologna-Firenze corpo astrale. Arrivati a Firenze, per chi è approdato alla stazione di Santa Maria Novella, lì è di testa. Quando il treno riparte, è come se andassi indietro. Uno dice: ma il treno sta sbagliando, stiamo tornando indietro, siamo tornati a Milano. No, non è così, sta uscendo dalla stazione di testa per poi riprendere un altro binario. Ed è quello che succede nella nostra evoluzione. Una volta che noi siamo arrivati a 21 anni dopo aver sviluppato anche il corpo astrale, noi sviluppiamo, cominciamo il lavoro con l'io. Nel 21° anno, attorno ai 21 anni, il principio dell'io, che è stato prima fuori dell'uomo, dell'essere umano, comincia a entrare dentro di lui. E cosa comincia a fare dentro l'uomo, il principio dell'io? Comincia a rielaborare i corpi di cui l'essere umano è dotato, il corpo astrale, il corpo eterico e il corpo fisico. Ma non comincia dal corpo fisico, no? Ecco perché io vi dicevo, sembra che il treno torna indietro. Ricomincia dal corpo astrale. Quindi rielabora, impasta il corpo astrale con la forza dell'io, poi impasta il corpo eterico con la forza dell'io, poi impasta il corpo fisico con la forza dell'io, e così ha fatto le tre anime che noi sviluppiamo dai 21 ai 42 anni. Dai 21 ai 27 anni sviluppiamo l'anima senziente, che è una rielaborazione del corpo astrale. Dai 28 ai 35 l'anima razionale affettiva, dai 35 ai 42 l'anima cosciente. Cos'è l'anima senziente? Innanzitutto vorrei sottolineare una cosa che certe volte parlando di antroposofia ci dimentichiamo. Steiner dice che fino ai 21 anni noi sviluppiamo tre corpi, dai 21 ai 42 sviluppiamo tre anime, dai 42 in poi, dopo lo vediamo, sviluppiamo tre spiriti. C'è sempre questa tripartizione di base. È come se il mondo divino spirituale ci avesse dato tre mattoni, corpo fisico, corpo astrale, corpo eterico, e poi ci avesse detto: beh, adesso rimpastali meglio, e ti diamo la possibilità di creare tre anime. Ora, che cos'è l'anima senziente, l'anima razionale affettiva, l'anima cosciente? È l'io che è entrato in questi corpi e li ha trasformati in forme di soggettività, cioè in forme di coscienza. Per capire che cos'è l'anima senziente, noi dobbiamo prendere un esempio. Prendiamo un esempio concreto, guardiamo l'Italia, possiamo prendere anche la Germania, possiamo prendere la Francia, e più o meno sembra lo stesso. Se noi prendiamo una persona che è nata nel sud dell'Italia, un calabrese, un siciliano, è una persona che si porta delle forze di percezione forte, di corporeità forte, istintuali forte, ma anche di creatività. Pensiamo che molti artisti italiani vengono dal sud. Non dimentichiamo che nel sud c'era la Magna Grecia. Questo tessuto animico del sud dell'Italia si è sempre detto che è formato dall'anima senziente, in cui la percezione conta molto. L'essere che nasce nel sud dell'Italia è una persona che vive molto nel campo della percezione, della sensazione, e vuol trasformare la sensazione in qualcosa di perfetto, di spirituale, di sublime. Ecco perché l'arte tante volte è andata giù, in tanti casi. Se invece noi guardiamo a una persona che è nata nell'Italia centrale, pensiamo a San Francesco d'Assisi, che è nato nell'Italia centrale, in Umbro. Vediamo che c'è una forte componente del sentire, un primato del sentimento. Se invece guardiamo all'Italia settentrionale, vediamo che c'è una forte componente della razionalità. Non a caso l'Italia, anche da un punto di vista etnico, è tripartita: Magna Grecia nel sud, latinità su etruschi nel centro e celti nel nord. Nel nord Italia non ci dobbiamo dimenticare che c'erano i Celti, i Reti, i Liguri, che non erano, diciamo, uguali ai Romani, erano un'altra roba, erano sempre indoeuropei, però erano nordici. Quindi è come se effettivamente l'Italia risentisse di tre sostrati, di tre forze differenti, di una forza del pensare nel nord, di una forza del sentire nel centro e di una forza del volere nella parte meridionale. Noi con il treno siamo arrivati a Firenze e abbiamo sviluppato queste tre altre forze animiche, l'anima senziente, l'anima razionale affettiva, l'anima cosciente, è come se fossimo proseguiti dopo Firenze e fossimo arrivati a Roma. Roma è un'altra stazione di testa, Roma centrale, non Roma Tiburtina. Allora, a questo punto, essendo arrivati nell'anima cosciente e avendo sviluppato il pensare, noi proseguiamo con il treno. Proseguiamo con il treno e ci dirigiamo a Napoli. Attraversiamo Gaeta, Formia, facciamo delle stazioni di transito e poi arriviamo a Napoli. E qui sviluppiamo le altre tre forme coscienziali che sono destinate all'evoluzione umana, però non le sviluppiamo concretamente. L'antroposofia non dice che noi attualmente in questa fase storica possiamo sviluppare queste forze. Possiamo sviluppare solo potenzialmente, virtualmente. Queste tre forze, questi tre stati coscienziali che sono lo spirito, sono manas, buddhi, atman. Il manas è la parte in cui lo spirito rielabora la componente astrale. Il buddhi è la parte in cui lo spirito rielabora la componente eterica. E l'atman è la parte in cui lo spirito rielabora la componente fisica. Però sulla Terra adesso non ci sono persone, tranne i grandi iniziati, che sono arrivati al livello del manas, della buddhi e dell'atman. Noi, esseri umani di questo ciclo storico, di questo gradino evolutivo, arriviamo tutti all'anima cosciente. Quindi potenzialmente sviluppiamo queste forze, nel senso che nella nostra compagine psicofisica, dopo i 42 anni possiamo porre dei semi che ci aprono verso il mondo del manas, della buddhi e dell'atman, che sono poi in termini italiani il sé spirituale, lo spirito vitale e l'uomo spirito. Non ci possiamo appropriare adesso di questi stati, ci saranno dati in futuro. Adesso ci fermiamo all'anima cosciente. Come avevano intuito i filosofi antichi, tutta la biografia umana, dal primo settennio al settennio che arriva al 63° anno, sono regolati dal lato dai pianeti. Nel primo settennio il pianeta che ci guida è la Luna, nel secondo è Mercurio, nel terzo è Venere. Poi ci sono i tre settenni successivi, quelli degli sviluppi dell'anima, è regolato al Sole. Tre settenni impiega il Sole a lavorare su di noi, dal 21 al 42° anno. I tre settenni successivi, dice la scienza dello spirito, sono sotto Marte, 42-49, Giove, 49-56, Saturno, 56-63. È chiaro che quando un essere umano è compreso tra i 42 e i 49 anni, è nella fase combattiva della sua esistenza. Perché Marte, non a caso è il dio della guerra, ci dà l'impulso, la forza a combattere. Si è bellicosi, si vuole sfondare nella carriera, si vuole sfondare nell'attività. Dopo, invece, dal 49 al 56, è il momento in cui noi vogliamo godere i frutti della nostra combattività. Allora è il momento gioviano, ci allarghiamo, ci espandiamo. Giove è il pianeta dell'espansione, il pianeta più grosso di tutti. 53, 60, 56, 63 è il momento di Saturno, e Saturno è il pianeta della solidità, della concretezza, della saggezza, e quindi l'uomo coglie i frutti ultimi della sua esperienza di coscienza umana. Nella cultura tedesca dell'Ottocento, l'abbiamo già visto l'altra volta, si andava alla ricerca dei fenomeni primordiali, i protofenomeni, i fenomeni archetipici. E quando i filosofi tedeschi, osservarono la calamita, intuirono l'importanza eccezionale di questo pezzo di ferro, perché la calamita ha un polo negativo e un polo positivo. E Goethe, nel 1805, tenendo la lezione di fisica, disse che la calamita era una specie di fenomeno primordiale, era la sintesi di qualcosa che era importantissimo nella vita umana. Perché lui disse: nella vita umana ci sono due poli sempre, nella natura ci sono due poli opposti e complementari, la luce e le tenebre, l'anima e il corpo, la destra e la sinistra, la fantasia e l'intelletto. Tutte queste cose opposte e complementari, che già erano state osservate dai filosofi greci, da Empedocle, eccetera, sono praticamente concentrati nell'elemento della calamita. La calamita ha questi due poli, maschio e femmina, diciamo così, non è altro che un frammento della natura che contiene in sé il segreto di un fatto importantissimo, che è la polarità. La polarità per Goethe e per i goetiani era un fenomeno archetipico. E quando tutto un discorso spirituale, intellettuale, filosofico rispondeva a questo criterio della polarità, loro dicevano che avevano raggiunto il massimo, l'assoluto. Non si poteva andare oltre quello perché praticamente erano arrivati a un punto finale. Questo dava a Goethe anche un'altra possibilità, dire: ciò che in natura è separato tende a ricostruire la sua polarità. Se ci sono due cose che appartengono allo stesso fenomeno ma sono lontane, tendono a riunificarsi. Platone aveva parlato già, l'essere umano, maschio e femmina, erano due aspetti, il maschio e femmina, di una stessa entità, una mela divisa, divisa da Zeus. I due cercavano di riformarsi e questo era l'androgeno. E questo enuncia Goethe nella teoria della natura. Sulla scia di questo principio goetiano, Steiner fece un'importante considerazione nelle conferenze di antropologia, che è un po' la Bibbia per i maestri della scuola steineriana, il libro base, l'antropologia è il libro base. E lui disse che c'è una polarità nell'essere umano importantissima. La polarità è fra la rappresentazione e la volontà. Anche nel libro sulla Genesi Steiner parla di questa polarità. Dice che nel cosmo è la polarità fra sole e terra, fra luce e tenebre. Però, dice Steiner, guardiamolo in piccolo, parliamo ai maestri, diciamo, vediamo come nel bambino, nell'adolescente, nell'uomo c'è questa polarità. Ora Steiner, siccome crede nella reincarnazione, come Platone, tutti quanti quelli che credono nella reincarnazione sono innatisti, cioè dicono che l'essere umano si porta una cosa innata, una tendenza innata. Chi non ci crede nella reincarnazione dice: impariamo tutto qui, impariamo perfino a percepire. Chi invece crede nella reincarnazione dice: no, noi ci portiamo un bagaglio che ci viene da vite passate. Ora Steiner, da buon innatista, insegna che la rappresentazione è una facoltà raffigurativa, grazie alla quale noi ricordiamo le esperienze che abbiamo vissuto prima di incarnarci. Platone, che credeva nella stessa cosa, chiamava questa facoltà anamnesi, ricordo. Che cosa vuol dire questo fatto? Vuol dire che se io vedo un albero e poi chiudo gli occhi e non lo guardo più, mi viene in mente la figura dell'albero, e pronuncio la parola albero, mi viene in mente la figura dell'albero, ma non perché l'abbia visto con gli occhi fisici, no, perché mi sono ricordato, quando ero nel mondo spirituale, di aver visto il modello dell'albero. Ecco perché ho il concetto di albero, perché l'albero in natura, sono diversissimi gli alberi, c'è la quercia, c'è il baobab, c'è il cipresso, c'è il salice piangente, sono tutti diversi. Chi ci dà la possibilità di avere un'immagine unica dell'albero? E perché noi, dice Platone, l'abbiamo vista. E così dice Steiner, noi abbiamo una facoltà raffigurativa, rappresentativa, che ci viene dal ricordo delle esperienze vissute tra morte e nuova nascita. Noi prima della nascita abbiamo fotografato con la nostra mente, con i nostri occhi e lo spirito, l'aria, l'acqua, il vento, la pietra, gli uccelli, abbiamo visto i prototipi. Marcello si ricorderà, quando è andato a frequentare i monaci ortodossi e anche nelle sue letture ortodosse, che l'iconografo, colui che dipinge un'icona, non la crea lui, non è che lui copia qualcosa, non prende una fotografia assolutamente, né si basa sulla sua percezione. L'iconografo antico, come anche l'iconografo moderno, prima di accingersi a stendere l'icona, prega, digiuna per giorni e giorni, finché quest'icona lui non la vede in sogno o durante la meditazione, non la vede, non vede il modello che è nel mondo invisibile, che è nel cielo. L'iconografo dice: io ho visto un modello, questa che ti faccio è la copia. Perciò si dice che l'icona fisica, l'icona materiale, è solo una riproduzione di un modello che l'iconografo ha visto nel mondo spirituale, in preghiera o in sogno. Ora, come la rappresentazione, la nostra attività rappresentativa, è un ricordo, così dice Steiner, la volontà è un anticipo del futuro, un germe di quello che noi saremo dopo la morte e che ci porteremo anche nella prossima vita. Nella volontà noi cogliamo qualcosa che va verso il futuro, nella rappresentazione noi cogliamo qualcosa che va verso il passato, che veniva dal passato. La rappresentazione nasce nell'essere umano perché si è allontanato dal mondo spirituale. Si è distaccato dal mondo spirituale e ne conserva una forza di attaccamento, di ricordo, di nostalgia. La volontà invece nasce dal fatto che noi ci identifichiamo con questa vita, vogliamo partecipare a questa vita, ci vogliamo radicare in questa vita e ci proiettiamo verso il futuro. Le rappresentazioni generano la memoria, la volontà sviluppa la fantasia. Non si può dire che una persona sia di fantasia se non ha volontà. Chi ha la fantasia è colui che vuol fare, vuole produrre, vuole creare. La creatività fa parte della volontà. Ora, dice Steiner, nell'essere umano, noi abbiamo parlato di questa contrapposizione un po' teorica, invisibile, fra rappresentazione e volontà. Ma come si traduce nel corpo fisico questa... Ti sei perso un passaggio? Va tutto bene? Sì, la volontà è la fantasia, la volontà produce la fantasia. Questo teoricamente, ma c'è qualcosa nel nostro corpo fisico che riproduce anche questa polarità? Certo, dice Steiner, e c'è la contrapposizione fra nervi e sangue. Il nervo tende a morire, come il sangue tende sempre a rinascere, a rivivere. Ci sono tre zone del corpo, dice Steiner, il capo, il torace e l'addome, in cui queste forze polari si compenetrano. Per esempio, si compenetrano nel cervello, in cui, appunto perché prima parlavamo di una contrapposizione fra destra e sinistra, nel cervello l'emisfero destro e l'emisfero sinistro devono integrarsi per creare la personalità dell'uomo. La lateralità destra è quella della fantasia, la lateralità sinistra è quella della razionalità e devono integrarsi. E questo avviene anche nel torace e questo avviene anche nell'addome. Quindi le polarità non sono mai contrapposizione, sono complementarità. Sono distinte, ma sono sempre in rapporto e si sostengono l'un l'altro. Ora, questo discorso della polarità è qualcosa che proviene solo dalla mente di Steiner, oppure esiste anche nelle altre medicine antiche un discorso del genere? Avevano intuito gli antichi che noi, dentro di noi, abbiamo un principio di polarità in atto? Io direi di sì. Perché mi sono informato, ho studiato un po' la medicina tradizionale cinese e ho visto che anche nella medicina tradizionale cinese c'è un discorso di polarità. Ora tutti sanno che c'è lo yin e lo yang, che è il femminile e il maschile, e che quindi c'è un rapporto tra queste due forze polari e complementari, però non mi riferisco a questo, perché lo yin e lo yang è in tutto il mondo, in tutto l'universo, nel cosmo, nell'aria, nell'acqua, nella terra, tutto è yin e yang. Invece nell'essere umano c'è la stessa contrapposizione, la stessa polarità che c'è tra i nervi e il sangue, anche secondo la medicina cinese. I cinesi parlano di un'energia che si chiama Jing, e dicono c'è un'energia prenatale che viene all'essere umano dai genitori, che si chiama il Jing del cielo anteriore, anteriore alla nascita, chiaramente, quindi prenatale. E questo è quello che fa parte del patrimonio ereditario. Noi ci portiamo una forza energetica vitale che ci viene dai nostri genitori. Ma abbiamo solo questa forza? No, dice la medicina tradizionale cinese. Noi abbiamo anche un altro Jing che si chiama Jing del cielo posteriore, cioè posteriore alla nascita, che è quello che prendiamo dall'alimentazione, dai cibi, dall'acqua. Questi due Jing si integrano nell'essere umano. E quali sono gli organi? I cinesi sono terribili, perché sono andati a scandagliare anche nei dettagli. Quali sono gli organi che sostengono queste due energie? Quali sono le centrali nucleari di queste due energie? L'uno è il rene, dice la medicina cinese, e l'altro è la milza. La milza produce il sangue, il rene produce il sistema nervoso. Guardate come i cinesi sono stati così bravi e intelligenti che hanno dato subito ragione a Steiner. Perché il rene, secondo i testi cinesi, alloggiano la forza di volontà e producono il midollo spinale, riempiono il cervello, controllano le ossa. Quindi formano il sistema nervoso. Ecco perché Steiner dice ci sono i nervi e il sangue. Invece la milza cosa fa? Elabora tutto il nutrimento dei cibi. E con questo nutrimento dei cibi forma il sangue. E quindi c'è questa opposizione, complementarietà fra queste due forze. Ma addirittura i cinesi sono andati ancora a scandagliare sul piano dell'attività mentale, perché hanno detto i reni formano, in quanto strutturano il cervello, formano la memoria a breve termine. Ecco perché gli anziani, i vecchi, perdono cognizione dei fatti recenti, perché i reni, lo yang del rene viene meno nei vecchiaia. La milza, in quanto potenzi, crea il sangue, potenzi il cuore, fa sì che la memoria resti lunga, molto lunga per tutta la vita. Adesso vi vorrei parlare, infine, nel nostro discorso, di un evento di cui Steiner parla tantissime volte. E io mi ci sono arrovellato più volte su questo discorso qua. E finalmente ho fatto delle ricerche approfondite, sono stato un po' fortunato a trovare le fonti giuste, il discorso del Concilio di Costantinopoli dell'869. Steiner lo ripete sempre, tanti di voi lo avranno sentito. Che cosa dice Steiner? In questo concilio, l'ottavo concilio di Costantinopoli, la Chiesa ha decretato che l'essere umano non è tripartito, ma è bipartito. È fatto di anima e di corpo, non c'ha lo spirito. A me vi confesso, mi sembrava una cosa un po' strana, perché dico, possibile che la Chiesa ha negato così questo principio così importante per l'antropologia umana? Innanzitutto questo concilio è respinto dalle Chiese d'Oriente, dagli ortodossi non lo accettano, perché gli ortodossi sono in sintonia con il principio di tripartizione. Perché la seconda lettera ai Tessalonicesi, se non vado errato, di Paolo, la seconda lettera, si conclude proprio con queste tre parole. Paolo fa una professione di fede e dice in spirito, anima e corpo. Quindi mi sembrava strano che la scrittura venisse in conflitto con le chiese. Poi mi sono andato a leggere gli atti di questo benedetto concilio, su un vecchio libro latino. Adesso ve lo leggo, così ci facciamo un po' un viaggio nel lontano passato. Qui si sono riuniti a Costantinopoli i padri conciliari, sono riuniti tanti padri greci e latini e alla fine creano questo anatema, perché nell'attività dei padri conciliari alla fine dovevano scomunicare qualcuno. Si erano riuniti per risolvere una questione, quello che aveva perso veniva scomunicato. Anatematizzato l'anatema. E allora dicono i padri, nell'axio decima della Regola Santa, capitolo 11, mentre il Vecchio e il Nuovo Testamento insegnano che l'uomo ha una sola anima razionale e intellettuale e tutti i padri teologi e i maestri della Chiesa sostengono la stessa opinione, alcuni, operando per compiere il male, giunsero a tanta impietà da asserire impudentemente che l'uomo ha due anime e cercano di avvalorare la propria eresia con un ricorso irrazionale alla sapienza che è resa stolta. Perciò questo santo e universale sinodo, affrettandosi a sradicare come pessima zizzania questa opinione ora germinante, portando in vero in mano il ventilabro della verità e volendo sottomettere tutta la paglia al fuoco inestinguibile per rendere pura l'aia di Cristo, anatematizza a gran voce gli inventori e gli autori di tale impietà e quanti credono in cose simili a queste, definisce e promulga che nessuno segua affatto o osservi in qualche modo gli statuti degli autori di tali impietà. Se però qualcuno presumerà di perseguire cose contrarie a questo santo e grande sinodo, sia anatema, maledizione, e sia considerato estraneo alla fede e alla cultura dei cristiani. Chi anatemizza, chi maledicevano i padri conciliari? Poi dicono i nomi, non è che è una cosa segreta. Anatematizziamo Nestorio, che insegna che Cristo ha due nature. Anatematizziamo i presuli che, seguendo le affermazioni della cattiva opinione, ecco i nomi: Apollinare, questo era il nemico di tutti i cardinali di quel periodo, Eutiche e Severo, empi eretici, Apollinare soprattutto, predicarono che la carne di Dio è senza operazione e senza volontà, animata da anima razionale e intellettuale. E questo è il punto. Loro negavano quello che diceva Apollinare, che il Cristo avesse un'anima razionale e intellettuale distinta. Adesso vediamo bene perché. Allora sono dovuto ritornare a cosa pensava Apollinare, perché non si capisce niente da questo benedetto concilio. Se uno legge gli atti, qual è il nodo della questione? Dico, ma perché Steiner dice che l'ottavo concilio di Costantinopoli nega la tricotomia? Chi era Apollinare? Apollinare era un vescovo della Siria, siamo intorno al 360, quindi diversi secoli prima del concilio di Costantinopoli, ma siccome l'eresia continuava, questi l'hanno sbugiardato, diciamo così. Apollinare era un vescovo che aveva combattuto contro Ario e gli Ariani. Ario e gli Ariani dicevano: Cristo è subordinato a Dio, non è consustanziale al Padre, lui è il Figlio, è subordinato, è su un piano di sotto. Dio è Dio e Cristo è un uomo, profeta, santo, quello che è, ma non è la stessa cosa del Padre. E Apollinare aveva combattuto contro questa teoria di Ario. In un secondo tempo, però, Apollinare se ne uscì con un'altra teoria e disse: il Cristo è composto non da due elementi, anima e corpo, ma da tre: ha il corpo, l'anima e ha un terzo elemento, che è il Logos. Al posto dell'intelletto, al posto dello spirito, lui è il Logos. E spiegava Apollinare: l'uomo è tripartito, l'abbiamo visto prima, come dicevano i greci, soma, psiche, nous, corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale. Ecco, dice Steiner, dice Apollinare, il Cristo non ha il corpo astrale suo, ha il Logos. Il corpo astrale suo e il Cristo non c'è. Questo suscitò tutte le ire degli ecclesiastici che sostenevano che no, Cristo è vero Dio e vero uomo, non può avere una parte in meno, se no non è vero uomo. Cristo ha tutto, corpo e anima, non è che non può essere che il Logos ha abolito, cancellato il corpo astrale, se no non sarebbe vero. E questa è la questione. Quindi questa polemica sulla tripartizione dell'uomo non riguardava tanto l'uomo, era un corollario della polemica cristologica. Quando Apollinare formulò questa teoria, insorsero i padri conciliari perché dissero: una colonna della Chiesa è crollata. Come poteva infatti essere vero il versetto di Luca che dice così: Gesù cresceva e si fortificava pieno di saggezza. Siccome questo versetto di Luca, nel capitolo secondo, dice Gesù cresceva e si mortificava, pieno di saggezza, dicevano i padri conciliari, vuol dire che aveva il corpo astrale. Altrimenti l'evangelista Luca non poteva scrivere che cresceva e si fortificava. Perché? Ma perché il Logos non cresce e si fortifica, il Logos è sempre così dall'inizio. Ma adesso lo rifacciamo. Steiner ha fatto chiarezza su questo punto, perché Steiner ha detto che nel Cristo il Logos è disceso non dall'inizio, ma col battesimo del Giordano. Quindi Steiner sotto tanti aspetti dà ragione ad Apollinare, però sposta il momento della discesa del Logos. Allora ritorniamo indietro. Il versetto di Luca, prima che cominci la missione di Cristo, tutta la vicenda del bambino di Luca si conclude così, con questo versetto: Gesù cresceva e si fortificava pieno di saggezza. Dicevano i padri del concilio costantinopolitano VIII, questo è il segno che in lui c'è il nous, l'intelletto, che non è solo corpo e anima, è anche pneuma, è anche nous, è anche ragione. Invece Apollinare diceva no, non è ragione, non è intelletto. In Cristo il Logos è disceso come parte superiore in una componente di corpo e di anima. La parte intellettuale è solo la parte divina, è il Logos che non si è sviluppato in lui, è stata regalata da Dio. È chiaro che questa polemica cristologica si arenò, perché non poteva andare avanti così, non si era chiarita, era sorta male, aveva diviso la Chiesa per tanti secoli, tant'è che questo Apollinare venne smentito dai più grandi teologi del tempo, dai grandi santi anche, bisogna dire, Atanasio, Gregorio di Nazianzi, Gregorio di Nissa, Sant'Ambrogio di Milano. Tutti andarono contro Apollinare, però c'è da dire una cosa, che la Chiesa ha fatto terra bruciata degli scritti di Apollinare. Quindi noi non abbiamo le parole di Apollinare, abbiamo soltanto quello che dicevano i loro nemici, i suoi nemici. Come dicevo, Steiner ha fatto chiarezza in questo punto, perché quando noi diciamo nel battesimo di Giordano, secondo Steiner, il Logos si è incarnato nel Cristo, noi non diciamo che lui non aveva il corpo astrale, no, diciamo che si era sviluppato il corpo astrale, che poi nella componente fisico-eterico-astrale del Cristo si era introdotto il Logos, col momento in più. La Chiesa invece non la interpreta così. Per la Chiesa il battesimo del Giordano è solo il momento in cui il Cristo prende coscienza della sua missione, ma non c'entra niente la discesa del Logos. Maurizio, dimmi.
Cristo e il Logos sono la stessa cosa.
Sì, voglio dire, quando noi diciamo Cristo, diciamo il Logos incarnato, però qui stiamo parlando del Logos disincarnato che scende in quel momento, certo. Quando si parla della discesa è Gesù, certo. C'è questa differenza, però lo stesso Steiner parla del Cristo Gesù come di un'unità, insomma non dobbiamo immaginare che siano cose.
Ha ragione, sì. Certo, se no Cristo non era sì. Gesù prima del battesimo.
In quel caso lì, allora, per non confondersi, diciamo il principio Cristo è entrato nel Gesù storico, certo, è giusto questa osservazione. Ci abbiamo ancora un po' di tempo. È chiaro questo discorso che vi ho fatto sul Concilio di Costantinopoli? Poi vabbè, si potrebbero dire tante altre cose su questo concilio, ma mi premeva soltanto fermarmi qui, cioè voglio ribadire che la Chiesa non ha negato la tripartizione dell'essere umano. Con questo concilio voleva soltanto negare una realtà affermata riguardo a Cristo. Non è esplicita l'affermazione della Chiesa per cui ti dice l'uomo non è tripartito. No, anzi, come diremo adesso, nel resto della storia della Chiesa la tripartizione continua. Per esempio, un grande padre della Chiesa, Gregorio di Nissa, che proprio era uno degli avversari di Apollinare, parlando di Mosè che sale sul Sinai, fa un discorso di tripartizione. Dice Mosè, quando sale sul Sinai, prima vede Dio in una nube, no, prima vede Dio nella luce, poi lo vede in una nube, poi lo vede in una tenebra fitta. Quindi parla di questi tre momenti, tre gradi della conoscenza. Questo dà adito a Dionigi l'Areopagita di costruire tutto lo sviluppo interiore dell'essere umano, tutto lo sviluppo esoterico, iniziatico dell'essere umano, attraverso quelle tre tappe che sono chiamate purificazione, illuminazione, iniziazione, in cui la purificazione purifica il corpo astrale, la illuminazione purifica il corpo eterico, l'iniziazione redime completamente il corpo fisico. E questa è tutta la grande pagina dell'esoterismo cristiano del V secolo d.C. Faccio questa affermazione per ribadire: la Chiesa non ha mai negato radicalmente la tripartizione come chiave di lettura del cosmo e dell'uomo. Ha negato quella specie di tripartizione in relazione alla polemica cristologica, però era una polemica ben difficile, perché l'uomo in quella fase lì voleva capire con la ragione il mistero del Cristo, che non è sempre riducibile alla ragione.
Probabilmente, comunque, diciamo, la realtà comune mi sembra che quasi nessuno oggi l'uomo sia capito, perché quello che è rimasto nella cultura, diciamo che l'uomo è fatto di anima e corpo, ma il mio spirito è presente, diciamo,
certo,
culturalmente nella Chiesa.
Ma questo non è colpa del cristianesimo, perché il cristianesimo fino al Medioevo, alla fine del Medioevo, ha professato la credenza nella tripartizione dell'uomo. Quando purtroppo si è sviluppata la cultura cattolica post-tridentina, quindi la Chiesa ha assunto la forma attuale che ha oggi, sono stati stravolti tanti principi. Si è stato introdotto il sacramento della confessione, che prima era molto ridotto. La Chiesa è diventata un'istituzione dopo il Concilio di Trento, del 1500, sono stati creati i gesuiti, cioè la Chiesa ha preso la sua strada dopo il Concilio di Trento, in cui è cresciuto tutto questo dolorismo, partecipazione al dolore di Gesù, questa grande importanza della passione della croce a discapito della resurrezione. Sono tutte cose che nell'ortodossia però non ci sono, o ce ne sono molto poche. Quindi questo volto del cattolicesimo, certe volte così punitivo, certe volte così repressivo, è proprio nato nel 1500, dopo il Medioevo. Invece fino al Medioevo il principio della tripartizione era insito nel cristianesimo. Guardate Dante parla di tre mondi all'aldilà, parla di tre, sempre il tre ritorna tantissime volte nei poemi di Dante, è tutto un tre. Sì.
Quella fase di Luca che citato, è giusta la traduzione.
Certo.
Cresceva e si
rafforzava. No, cresceva e si rafforzava. Dunque, aspettate, cresceva e si fortificava pieno di saggezza. Questa frase la commenta anche Steiner nel Vangelo di Luca. Sì, proprio lui va a scandagliare, perché lui c'è scritto in...
Cresceva in questo senso, perché dal punto di vista superficiale, un bambino che cresce.
Qui sta alludendo allo sviluppo del corpo eterico e del corpo astrale di Cristo. Cresceva nel corpo eterico e si fortificava pieno di saggezza nel corpo astrale. Di Gesù, del Gesù natanico in questo caso, del Gesù natanico. Forse è meglio che ci fermiamo qui, perché altrimenti non facciamo in tempo a leggere il brano del Vangelo che dobbiamo leggere, che è un po' lunghetto. C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda? Ci abbiamo del tempo, sì.
C'è una questione in tutto questo. Fernando, quando parlavi dell'elaborazione dei corpi da parte dell'io,
sì,
abbiamo detto che da il 40, insomma, la fase in cui l'io incomincia a rielaborare
21-42
rielabora corpo astrale,
corpo eterico, corpo fisico.
Dopodiché tu dici lo spirito rielabora questi tre corpi
potenzialmente,
okay.
Perché noi non vediamo niente.
Allora, poi si parla di tripartizione dopo, parlando di in termini religiosi, di tripartizione uomo in spirito, anima e corpo. Qui dove finisce Dio? Quando si parla della tripartizione in tutte le tradizioni, cioè
non ho capito cosa vuoi dire.
Quando si parla di tripartizione, sì, anima, corpo e spirito, San Paolo,
sì.
Mentre abbiamo detto che probabilmente quello che è secondo l'antroposofia il corpo astrale, possiamo a grandi linee vederlo nell'anima, il corpo eterico fisico, in quello che viene definito corpo fisico, e nello spirito se c'è lo spirito, poi l'io dove va a finire? Perché a questo punto, se noi dividiamo lo spirito e l'io, sono, non è più una tripartizione, abbiamo due. Io qua
sai che non ho capito questa domanda,
l'io,
c'è spirito, qualcuno che me lo vuole spiegare con altre parole,
lo spirito, la differenza.
Posso sentire Aurora che non parla mai?
Esiste questa tripartizione,
sì,
che ritorna sempre.
Sì.
C'è il lavoro sul corpo fisico, che sono fino ai 28 anni.
Sì.
Poi c'è il secondo momento, che è fino ai 42.
Sì.
C'è il terzo momento fino allo spirito, quindi corpo, anima e spirito. Manca l'io. Lui dice, questo quarto momento dove lavora l'io, se c'è stato il ritorno durante un lavoro prima sul fisico, posso vedere sulla strada.
Ma io non vi ho mai detto che lì è un corpo. Noi siamo dotati di tre mattoni di cui, come dire, c'è una componente invisibile e c'è una componente visibile: corpo fisico nelle ossa, nei muscoli, il corpo eterico nella zona mediana e il corpo astrale nel pensare. Dio non ha un suo corpo fisico. Non è un corpo l'io. L'io è
lo spirito e l'io.
La differenza tra lo spirito e l'io. Allora, noi dobbiamo capire che l'io ingloba le tre anime, senziente, razionale, affettiva e cosciente. Dopo non c'è più l'io, nel senso che dopo anche l'io stesso viene superato. Perché quando noi parliamo di sé spirituale, non è più un io limitato a questo corpo, è un io che è in sintonia con gli elementi più alti del cosmo. Il primo, guardiamo soltanto il primo gradino, giusto per farci un po' i conti in tasca, il sé spirituale, che è il manas. Quando l'essere umano vive nel sé spirituale, non dice io a se stesso, dice noi. E parlo un po' come il Papa, col plurale maiestatis, che dice noi il Papa. Ma perché l'essere umano vive così. Ecco perché quando Steiner dice che sul piano della storia, nella storia moderna del secolo scorso, la Germania era lo spirito di popolo, anzi forse meglio l'anima di popolo a cui era stato affidato lo sviluppo dell'anima cosciente sulla terra, era stato affidato il compito di diffondere l'anima cosciente attraverso la formazione delle scienze. La Germania nell'Ottocento e anche nel Novecento è stata quella che ha creato le scienze, la matematica, la fisica, ci sono tantissimi scienziati tedeschi, poi vabbè tutto è finito a tarare luce e vino, buonasera Sergio. Però la Germania era quella che era stata demandata, se voi leggete i memorandum di Steiner e trovate queste cose, il compito di portare l'anima cosciente sulla terra. Chi è che dovrà portare invece in un lontano futuro, non so che di tempo andrà a passare, il sé spirituale? La Russia. Ma in quel caso il russo non dirà io. No, non esiste. Il popolo russo dirà noi, perché il popolo russo sarà il popolo che porta il Cristo. Quindi il suo principio gravitazionale non sarà la sua struttura di essere uomo russo nella sua compagine psicofisica, assolutamente. Sarà un principio di sentire più vasto, come quello che rivelano i grandi russi della letteratura dell'Ottocento. Un Dostoevskij, un Salaviov ti danno questa percezione che il principio dell'io non è il nostro io, come dire, scientifico di oggi, il nostro io razionale, il nostro io intellettuale, ma neanche il nostro io cosciente, perché il russo ha la coscienza diversa, ha un respiro, un tale respiro dell'anima, che ora si abbandona alla sofferenza più atroce, ora si abbandona alla gioia più vasta. E salta da questi grandi stati d'animo con una forza cosmica. Se voi vi leggete, l'abbiamo certe volte sottolineato, il discorso dei fratelli Karamazov in cui parla lo Stariez Zosima, e Zosima fa un discorso che parla del cosmo, dice tu tocchi un punto dell'universo e dall'altra parte risuonano grandi forze. Lui ti fa vedere la vastità del cosmo, la vastità in cui l'io non è soltanto limitata alla nostra pelle, assolutamente. Noi nel nostro io è come se fosse attraversato da schiere di angeli, di arcangeli, e l'io umano è in partecipazione, in totale effusione nell'universo cosmico abitato dalle entità angeliche. Quindi vedrete che il sé spirituale, che difatti nel nostro linguaggio antroposofico è sinonimo di devozione, è sinonimo di apertura dell'anima alla vita in sintonia con le gerarchie celesti, non è più mente, ragione, intelletto. No, l'essere spirituale è un sentire, uno sperimentare le grandi forze di questi esseri superiori. Difatti è come se noi fossimo arrivati al livello dell'angelo. Quando diciamo l'uomo è arrivato al sé spirituale, è come se fosse arrivato al livello dell'angelo. L'angelo ci è già arrivato prima di noi, pur non facendo l'esperienza terrestre, è su un altro livello, però è già arrivato a quel livello lì. L'angelo non dice io, non esiste la parola io per l'angelo, perché l'angelo non è un essere limitato da un io, anzi dice Steiner che quanto più guarda il mondo divino, tanto più dice io, quindi dice io guardando a Dio, non dice io guardando a se stesso, noi diciamo io guardando a noi stessi.
Però comunque io ancora non capisco la tripartizione tra spirito, anima e corpo, allora. Cioè al di là dell'antroposofia che fa questo schema, invece secondo tutte le altre tradizioni c'è spirito, anima e corpo. Questo spirito è al di là dell'io. E quindi, secondo tutte le altre tradizioni, l'io viene a mancare. A meno che l'io non è rappresentato da quello che è lo spirito.
No, dunque, nelle altre tradizioni non è che l'io viene a mancare, Marcello. L'io è disincarnato. Non esiste nessuna tradizione sulla Terra. Guardiamo la tradizione indiana, che è la più grossa di tutti. C'è l'io, è fuori, non fa parte dell'uomo perché non erano arrivati a quel punto. La tradizione indiana, che pure è grande, è arrivata al punto da vedere l'io da lontano, a adorarlo, a venerarlo, ma l'io dell'indiano è fuori dell'essere umano. Difatti è venerato come il Signore, il Purusha, il Supremo, ma è sempre venerato come un Dio, perché nell'India, l'India è fatta così, non avevano ancora preso questo io per una mano, per un piede, e lo avevano trascinato dentro. Tutti gli indiani, dai Veda fino a Vivekananda, sono così. Belli, molto belli, però bisogna capire che non era quello il compito dell'India.
E fino al 1500 la tripartizione, poi post-cristiana.
La tripartizione è post-cristiana, ma fino al 1500 per gli indiani erano ancora in pieno misticismo.
Per i cristiani, intendo. Per Paolo e poi tutta la tradizione che accetta la tripartizione.
Sì.
Lì Dio è incarnato.
Certo che è incarnato. Dopo il sacrificio del corpo, da Dio è incarnato nell'uomo.
E quindi dov'è questa tripartizione? Questa è la mia domanda. In spirito, anima e corpo. Dove è finita?
Io
so come si fa.
Io
so.
Nel sangue. Nel sangue. L'io dove si esprime?
È come se fosse un quarto elemento, no?
Però non dobbiamo dire che è un quarto corpo, perché...
Chi elabora?
Sì, è questo principio che si esprime attraverso due, diciamo, direzioni. Noi per avere la sensazione dell'io dobbiamo avere il senso della verticalità e il senso del calore. Lì noi sperimentiamo l'io. Se sentiamo il calore, un calore non però centripeto, un calore centrifugo, un calore raggiante, noi sentiamo l'io. Quando l'essere umano è oblativo, donativo, lì sperimenta l'io. Le forze della donazione sono un modo per consentire all'uomo di esplicare il suo io e di lavorare con l'io dentro di sé. E quando sentiamo la verticalità, la statura eretta. Sono però due disposizioni della personalità, non sono qualcosa di fisico, perché l'io non è fisico. Quando il Cristo ci ha donato il principio dell'io con il sacrificio del Golgota, ci ha donato qualcosa che noi dobbiamo portare ancora nella terra. Nel nostro patrimonio ereditario, genetico, nel nostro patrimonio evolutivo, non è iscritto ancora l'io. Ecco perché giustamente Steiner dice, siamo ancora ai primordi del cristianesimo. Perché l'io non è iscritto nell'ordine fisico delle cose. Noi ce lo dobbiamo portare. Anche nella socialità non c'è l'io, c'è l'ego. C'è la brutta copia dell'io in cui ognuno guarda il suo micro interesse. Prima di arrivare a dire io ce ne vorrà di tempo, e prima di arrivare a dire noi, quando saremo a livello del sé spirituale, ce ne vorrà ancora di tempo. Quindi l'io, mentre gli altri corpi si sono fisicizzati, l'io non si è ancora fisicizzato. Dice Steiner che noi, per avere la testa, abbiamo fatto uno sviluppo di millenni e millenni. Dietro la formazione della testa umana c'è Saturno, poi c'è il Sole, poi c'è la Luna. E alla fine siamo arrivati a dare un corpo fisico a questa attività, che è l'attività cerebrale. Ma quante incarnazioni della Terra? 3 incarnazioni della Terra, per arrivare a creare una forma fisica. E siamo arrivati con la Luna a creare il corpo astrale. Con la Terra dobbiamo arrivare a strutturare l'io. Stiamo qui sulla Terra apposta. Però ce lo dobbiamo portare l'io. Non è che noi abbiamo già un corpo dell'io, no, è tutto un lavoro che noi dobbiamo fare. Ecco perché siamo su questa Terra, per creare l'attività dell'io che trasforma il corpo astrale, il corpo eterico, il corpo fisico in anima senziente, razionale e cosciente. A partire dal crollo di Atlantide, noi siamo arrivati adesso, dopo il 1500 dopo Cristo, dopo il periodo delle nuove scoperte, il periodo della tecnica, eccetera, eccetera, a lavorare sull'anima cosciente. Ma è da pochi secoli, sono 3 secoli che noi stiamo lavorando per creare, per fare di noi stessi degli esseri dell'anima cosciente.
Noi stiamo
lavorando,
c'è
l'io in noi, certo, è l'io in noi, certo, è il principio Cristo che è entrato in noi, certo, cioè è l'io in noi, che vive nel sangue.
È quello che Paolo sulla Ieri, non io ma il Cristo in me, intende quest'io superiore. Quando dice
sì, intende questo io superiore, certo, intende questo io superiore.
Scusa, io sono molto più banale, però questo dell'io mi ha sempre bloccato molto, perché un conto è che magari il corpo fisico lo percepisci e puoi anche percepire gli altri corpi. L'io mi è difficile perché diventa più un concetto. Però tu adesso hai detto una cosa importante, che è come è sviluppato. Cioè il donarsi, l'azione del
certo, questo è il compito più importante della presenza del Cristo in noi. Cristo non è venuto a farci questo regalo per darci la potenza, la forza, la saggezza. Cristo ci ha detto che quando più ci doneremo, tanto più sperimenteremo l'io. A imitazione del sacrificio del Golgota, in cui il Signore ha versato il sangue, facendo proprio traboccare la coppa del sangue sulla terra, fino a che il sangue non scendesse a terra, dice Steiner. Noi sviluppiamo questo principio della donazione, questo principio dell'essere non io per noi stessi, ma dell'essere io in quanto sentiamo ciò che doniamo agli altri. Una bella frase di un tempo diceva: io ho quanto ho donato, la frase di un letterato. E noi possiamo sperimentare la forza dell'io proprio qua, su questo terreno del donare. Nel quinto Vangelo Steiner richiama il principio del Cristo, il sovrano amore, una forma un po' apparentemente retorica, ma esprime benissimo quello che è il principio Cristo, che non è saggezza, che non è forza, che non è potenza, è sovrano amore. E questa è la vera sperimentazione dell'io. Quando si dice che il grande iniziato vive in totale identificazione del Cristo, questo vuol dire l'iniziato si distacca da tutto ciò che è umano, ai primi gradi diventa un senza patria, prima si identifica con lo spirito del suo popolo, poi rinuncia a identificarsi perfino con lo spirito del suo popolo, fino a che non diventa totalmente in sintonia con le forze del Cristo e si dona all'umanità. E questo è il vero iniziato. Quindi colui che rivive in sé il sacrificio del Golgota, ma non perché si vuole sacrificare, ma perché si vuole donare. Quindi il principio dell'io noi lo viviamo soprattutto nel sacrificio della nostra natura. Non dobbiamo dire siamo fatti così, è bello dire siamo fatti così, lo so, tutti quanti siamo fatti così, però siamo su questa terra per lavorare su noi stessi e per trasformarci. Questa è l'impresa dell'io in noi. L'io ci è stato dato come scintilla, dicono le Upanishad, una bellissima frase della Chandogya dice: quella luce che al di sopra dei mondi, al di sopra di tutta la creazione, al di sopra di tutte le entità celesti, dice il maestro delle Upanishad, è la stessa luce che brilla nel cuore dell'uomo. E questo è il principio dell'io. Però è una luce piccolina, una scintilla, noi dobbiamo farne un fuoco. Per farne un fuoco deve illuminare quello che è in noi, sono i mattoni astrale, eterico, fisico. E allora abbiamo dato la possibilità all'io di irradiare in tutta la nostra compagine, allora possiamo dire veramente non io ma il Cristo in me. Cosa dice?
Se quindi l'io non è parte della tripartizione umana, secondo Stein, perché viene detto la tripartizione, l'io è al di fuori della tripartizione. Quando secondo le altre tradizioni l'uomo tripartito è spirito, anima e corpo, lo spirito è parte dell'uomo.
Sì.
Giusto?
Sì.
Però non è il corpo astrale.
No, nelle altre tradizioni lo spirito è uguale all'io.
Appunto, è questo che dico. Ma l'io non è, abbiamo appena detto che l'io non è parte della tripartizione umana. Invece nelle altre tradizioni
sì, beh, vabbè, però non è proprio così, nel senso che è un po' più complicata la faccenda. È vero, per esempio, prendiamo la tradizione ebraica, però poi finiamo perché è una cosa complicata questa. La tradizione ebraica dice che c'è un corpo, un'anima e uno spirito, però la stessa tradizione ebraica dice che c'è un'anima superiore, che è la Neshama, che è l'io. Quindi non è che solo, come dire, che solo l'Occidente ha intuito la presenza dell'io. Anche in altre tradizioni questa presenza è stata intuita, però bisogna riconoscere onestamente che quello che ha creato, che ha visto, che ha chiarito tutto questo discorso evolutivo è solo Steiner. Cioè uno che ha messo veramente i puntini sulle i, ricostruendo tutte le tappe in modo armonico, speculare, è solo Steiner. Gli altri ci si sono un po' avvicinati con tanti spunti, con tante intuizioni, però in modo coordinato come l'ha fatto Steiner non l'ha fatto nessuno. Anche come vedremo lo stesso discorso del cammino dell'anima nell'aldilà, come lo descrive l'antroposofia, non è mai stato descritto da nessuno. Cioè Steiner è veramente, mi dispiace dirlo per chi è aristotelico, un vero platonico, perché ha saputo vedere nei mondi spirituali come nessuno ha visto, e poi lo ha saputo ridire con semplicità. Chiaro, bisogna studiarlo, bisogna un po' applicarcisi mentalmente, però poi è un panorama, un affresco che impressiona veramente per la puntualità, insomma.
Comunque quando si studiano altri maestri come Saraviov, come anche Eckhart, che parlano di spirito,
e lì intendono l'io.
Parlano dell'io.
Sì, quando i nostri occidentali parlano dello spirito parlano sempre dell'io.
Certo.
Va bene, leggiamoci allora il nostro racconto dell'ultima cena. Io vorrei che leggeste voi, nel senso che io ho già parlato abbastanza. A voi leggete sempre, farei leggere gli altri un po'.
Passa.
Sì, adesso ci penso io.
Non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E se voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi.
Quando dunque ebbe lavato i piedi e preso i vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi dunque, voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato il fatto l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato.
Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di chi è colui a cui si riferisce? Di chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la casa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Prese il boccone e gli subito uscì, ed era notte.
Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli dice: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me. In verità ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mangi il negato 3 volte. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre, che ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità vi dico, anche chi crede in me compierà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amerete, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscerete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anche io lo amerò in me, e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non di Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi non al mondo? Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vada dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Io sono la vera vite e il Padre mio è il vigneriolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti e rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri.
Maurizio.
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Consolatore che io manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato.
Non ve l'ho detto dal principio perché ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando ve ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado dal Padre e non mi vedete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio o ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che pregherà del mio e ve l'annunzierà.
Ancora un poco e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete. Dissero allora alcuni dei suoi discepoli da loro: che cos'è questo che ci dice ancora un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete? E questo perché vado al Padre? Dicevano perciò: che cos'è mai questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: andate indagando tra voi, perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete. In verità vi dico, voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini, ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete del mio nome, e io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato. Avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gli dicono ai suoi discepoli: ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io non ho vinto il mondo.
Io
ho vinto il mondo. Sì.
La preghiera di Gesù. Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. tutte le cose mie sono tue, tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola, il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.
Lorenzo, siamo... Lorenzo. Non prego.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro.
Bene, ci fermiamo qui. La lettura del Venerdì Santo che bisogna fare il XVIII di Giovanni, tutta la passione fino alla fine del capitolo 19, due capitoli, 18 e 19. Nello spirito di questa bellissima preghiera sacerdotale in cui il Cristo dice al Padre che tutta l'umanità lui aspira che siano come noi una cosa sola, dice il Padre. Noi ci salutiamo, io vi do tanti auguri di buona Pasqua, che sia proficua e ricca per tutti noi, e ci rivedremo esattamente il giorno 8 aprile, in cui parleremo della legge del karma. Grazie a tutti voi.